Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. 35esimo incontro. Ostilità, compassione.
È molto difficile che ci accorgiamo di essere malati di ostilità. Ci sembra sempre episodica, semplice manifestazione di sentimenti che pensiamo finiscano facilmente e per nostra scelta. Altre volte coltiviamo sentimenti e atteggiamenti di ostilità che diventano naturali, tanto che non riusciamo nemmeno a capirne la radice. Insomma, non pensiamo certo di avere sentimenti ostili nei confronti di qualcuno. Eppure sperimentiamo facilmente l'incomprensione, la freddezza, le piccole guerre combattute con la lingua e con i giudizi, l'aggressività quotidiana che finisce per contrapporci al prossimo e per farcelo sentire nemico, la paura verso l'estraneo percepito come minaccia. Quanto facilmente andiamo contro gli altri. La paura e l'istintiva difesa di se stessi giustificano l'ostilità verso il prossimo. Comunque, il comandamento evangelico «amate i vostri nemici» ci aiuta a comprendere i tratti dell'ostilità. Non è sufficiente non fare qualcosa apertamente contro gli altri. Trasgredire l'amore per i nemici significa, di fatto, far crescere nel cuore semi di ostilità. Chi non è con noi è contro di noi e chi non raccoglie disperde, dirà Gesù, per indicare che la neutralità, il non fare nulla, non è mai sufficiente e innocente. Il non amore diventa, insomma, alleato dell'ostilità. Molte volte basta uno sguardo, un atteggiamento di freddezza, di sufficienza, perché sia percepito, anche al di là delle nostre stesse intenzioni, come un sentimento di durezza. Quanto è vero che non essere accoglienti, non dimostrare attenzione, sensibilità, conferma nella distanza, genera incomprensione. Molto spesso ci sentiamo in diritto di essere ostili, addirittura per giustizia, per le nostre difficoltà, come se queste richiedessero o permettessero un tratto duro, aggressivo. Per chi ha fame, è ostile chi non offre pane. Gesù non entra nella casistica delle proporzioni, degli effetti e delle intenzioni, ma ricorda che ogni volta che diciamo pazzo a nostro fratello, siamo omicidi e saremo sottoposti a giudizio. Noi spesso crediamo che l'ostilità sia solo attiva, mentre quella passiva, resistente, invisibile e per questo insidiosa, che inaridisce il cuore, arma di difese la nostra chiusura. L'ostilità si nutre di banale pregiudizio. I discepoli, ad esempio, sono evidentemente ostili verso i samaritani, diffidenti secondo il pregiudizio comune. Stavano salendo verso Gerusalemme. Un villaggio di samaritani non volle riceverli. Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ci vuole davvero poco perché l'ostilità latente si manifesti, dia frutti di violenza con le parole e i gesti. L'isolamento, il silenzio, l'ignoranza nutrono l'ostilità. Gesù, con stupore dei suoi, parlava con una donna samaritana quel giorno vicino al pozzo. Quanti cuori, invece, restano lontani ed estranei, perché pensiamo che tanto l'altro è fatto così, per paura, per evitare difficoltà. Al rifiuto, che poteva essere interpretato come una sconfitta per Gesù e la riprova che avrebbe fatto bene a non fidarsi, Giacomo e Giovanni si sentono in diritto di rispondere con durezza. Loro sì, rivelano la forza del pregiudizio e l'abitudine all'aggressività. Come sono rapide le nostre piccole grandi vendette, le parole di maledizione, le punizioni verso chi si giudica a buon titolo nemico e che ci ha causato qualche avversità o delusione. Non facciamo anche noi così, fulminando l'altro con parole dure, con giudizi, con gli occhi, con il banale parlare male, con la freddezza che umilia. E certe nostre parole, lezioni che ci sentiamo di dare come maestri implacabili o giudizi, sono distruttivi dell'altro, peggio del fuoco dal cielo invocato dai due apostoli. Non si vince l'inimicizia con il male, scelta che confermerebbe l'impossibilità a vivere insieme. Le piccole grandi ostilità, ma l'ostilità è sempre grande, si sconfiggono solo con la compassione, cioè con l'esercizio a fare propri i sentimenti del prossimo. L'ostilità non ne riconosce il diritto, l'esistenza. La compassione li capisce, tanto da farli propri. La compassione spezza la catena della vendetta, dei torti e delle ragioni, il contagio misterioso e rapido con cui il male ci irretisce nella sua logica, con eredità che durano tutta la vita e coinvolgono intere generazioni di uomini. Il mondo oggi, sempre più, pensa come i due discepoli. Solo il dialogo, la conoscenza, la comprensione guariscono. Quanto c'è bisogno di uomini liberi e appassionati. La prima condanna a morte di Gesù è conseguenza proprio dell'evidente ostilità. Leggiamo nel Vangelo di Marco.
Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male? Salvare una vita o toglierla?» Ma essi tacevano e, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano». La stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
Gesù non è ostile verso nessuno. Il suo tratto è quello dell'accoglienza e dell'interesse verso tutti. Solo un cuore libero dall'ostilità può pensare un futuro diverso, prepararlo, donarlo a chi lo cerca. Nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione dell'Olanda da parte dell'esercito nazista, Hetty Hillesum, solo poche settimane prima di essere condotta nei campi di concentramento, dove morirà, scriveva:
«Il marciume che c'è negli altri, c'è anche in noi. E non vedo nessun'altra soluzione che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappare via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza avere prima fatto la nostra parte dentro di noi. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibile. Quel pezzetto di eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una parola, come in 10 volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita. La lodo proprio. Nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra. Sono certa che la vita è bellissima, degna di essere vissuta e ricca di significato.
Solo la compassione permette di trasformare l'ostilità in qualcosa di diverso, di tanto diverso che diventa il mio prossimo. La compassione non è uno sforzo, ma il pensarsi insieme, perché è insopportabile lasciare solo chiunque e perché facendo nostri i sentimenti degli altri, in realtà troviamo anche i nostri. Scriveva con saggezza e profonda umanità Don Tonino Bello.
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a liberarmi con te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla. Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. Ma non basta saper volare con te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine, e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un'ala di riserva.
Ecco, questo chiediamo giunti quasi al termine del cammino quaresimale, anche perché l'ala del fratello sfortunato e solo permette anche a noi, che abbiamo un'ala sola, di poter volare. E che soddisfazione! Concludiamo con una preghiera di Madeleine del Brel.
I miei occhi, le mie mani, la mia bocca, sono tuoi, questa donna così triste di fronte a me. Ecco le mie labbra, perché tu le sorrida. Questo bambino quasi grigio, tanto è pallido. Ecco i miei occhi, perché tu lo guardi. Quest'uomo così stanco, così stanco. Ecco tutto il mio corpo, perché tu gli dia il mio posto, e la mia voce, perché tu gli dica dolcissimamente: siediti. Questo ragazzo così fatuo, così sciocco, così duro. Prendi il mio cuore per amarlo con esso, più fortemente di quanto non gli sia mai accaduto.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. 35esimo incontro. Ostilità, compassione. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.